Ça.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore. Signore, di corrispondere alla tua grazia e di riconoscere i segni della tua presenza in mezzo a noi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Leggiamo da Giovanni il capitolo 2, la prima parte del capitolo 2. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarno insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Ecco, riflettiamo un momento personalmente su questo testo. volta scorsa, leggendo il capitolo primo, escluso il prologo, non abbiamo letto il prologo del Vangelo, l'inno, meglio, no? L'inno che apre il Vangelo, poi lo lasciamo alla lettura finale, no? Per capirlo meglio, coglierlo in tutta la sua ricchezza. Perché è una sintesi in qualche modo di tutto l'annuncio della teologia del Vangelo di Giovanni. Ma la parte che abbiamo letto ci siamo subito già accorti che siamo già immersi dalle prime battute, siamo già immersi in una contemplazione del mistero, no? Del Verbo incarnato, del Figlio di Dio riconosciuto come tale, è Lui che rivela, è Lui che manifesta ogni cosa. Man mano che procediamo, in realtà, ecco, andiamo avanti per volute, si può dire, no? Ritornando su questo mistero, che ripeto, si va sempre più allargando. Ma vedete, in matematica si insegna che quando uno si muove nei numeri finiti rispetto all'infinito, o siamo a 100, o siamo a 1000, o siamo, è sempre lo stesso, no? Siamo sempre distanti infinito dall'infinito. Beh, qui in qualche modo sperimentiamo la stessa cosa, cioè il mistero di Dio è così grande che per quanto possiamo avere contatto con questo mistero, è inarrivabile. Lo possiamo conoscere, ma mai esaurire. E ogni volta questa conoscenza ha qualcosa di inedito, di nuovo. Bisogna lasciarsi sorprendere dalla novità perenne che è Dio, no? Nei nostri confronti. Questo doppio piano, no? Di cui parlavo, no? Lo ritroveremo sempre, il piano della nostra vita, delle nostre misure, è quello di Dio, che abbraccia, avvolge quest'altro. Non lo vanifica, ma, ripeto, certamente gli dà un orizzonte diverso. Ecco, lo ritroviamo anche qui, lo ritroviamo in ogni pagina realmente, in realtà, di Giovanni, no? Ma anche qui, questo racconto che abbiamo letto delle nozze di Cana, del miracolo alle nozze di Cana, che rappresenta anche un primo punto finale, no? Di un primo momento, ma in realtà è un punto d'avvio, come sempre è nel Vangelo di Giovanni poi. Quando sembra che si compia qualcosa, in realtà si avvia. E infatti così finisce, abbiamo sentito. Questo accade di Galilea, fu l'inizio dei segni, come ho già detto, lui non li chiama miracoli, giustamente, più correttamente. No? E questi segni straordinari non li chiama mai miracoli Giovanni, ma segni appunto. Questa Cana di Galilea fu l'inizio dei segni e troviamo per la prima volta questa parola. Compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Vedete come siamo di fronte a una realtà che sembra già definita. Siamo ancora all'inizio e già qui si parla di una fede, come se, ecco, questa fede fosse già in qualche modo compiuta, no? Manifestata. In realtà siamo ancora all'inizio e lo saremo sempre, e sarà sempre un inizio, anche quando arriveremo alla fine e si parlerà di fede anche lì. E i suoi discepoli credettero. Questa fede è una fede in sviluppo, non è una fede già qui arrivata. Non è arrivata da nessuna parte, ma in realtà non è mai arrivata.
No?
La fede non è mai un'opera compiuta. Ricordiamoci. Quindi Giovanni usa questo verbo fin dall'inizio, ma appunto cogliamone sempre il dato effettivo, ma non definitivo. Non si vuole intendere mai così. Ma allora perché parla di questa fede? Perché ancora di più parla di gloria? Non so se avete notato. Usa un termine, gloria, che per esempio nella teologia paolina indica piuttosto la gloria che ci attende nel regno dei cieli. Definitiva, è quella sì, definitiva. Escatologica, alla fine dei tempi. Invece lui parla qui e ritornerà ancora un altro termine molto caro a Giovanni: segni, gloria. Gloria e glorificare, anche il verbo, sono due termini, il sostantivo e il verbo che ritroviamo lungo tutto il Vangelo. Ma a che si riferisce poi di questa gloria? È chiaro che il significato è diverso rispetto ad altri testi del Nuovo Testamento, perché qui allora per Giovanni evidentemente non si parla di gloria solo nel senso appunto della esistenza in Dio definitiva dopo la morte, nella glorificazione futura. C'è qualcosa di questa gloria che si manifesta qui, è molto più vicino al concetto veterotestamentario dell'Antico Testamento, dove gloria si traduce un termine ebraico, il nostro gloria o doxa, no, del greco, traduce un termine ebraico che significa kavod, una cosa pesante, una cosa che ha peso, che ha valore. No? Quindi la presenza di Dio che riempie, no? La gloria di Dio riempiva il tempio, riempiva la tenda, no? Del convegno. Questa gloria che si manifesta in dei segni particolari è la gloria che indica il Dio presente nel suo mistero, ma presente, non del futuro. Ecco, l'Evangelo di Giovanni è molto vicino a questo. Un Dio che si manifesta, che manifesta la sua gloria, significa un Dio che manifesta la sua opera di salvezza, di presenza, di una grazia che si manifesta, ed è appunto la gloria di Dio. Quindi teniamo presente questa differenza, no? Ecco, i termini certe volte non hanno lo stesso significato, ve l'ho già detto, specialmente per Giovanni, non hanno spesso lo stesso significato che hanno in altre pagine della Bibbia, in altri testi anche del Nuovo Testamento. Questi due termini sono importanti. Pensate che gli autori in genere, no? Gli esegeti, dividono il Vangelo proprio in due parti, legate proprio a queste due parole. Il libro dei segni viene chiamato spesso nei commentari, no, si trova questa suddivisione: il libro dei segni, la prima parte del Vangelo di Giovanni; seconda parte, il libro della gloria. Perché appunto il libro dei segni? Proprio perché la parola segno accompagna alcune opere di Gesù fino al capitolo 12. L'ultima volta che viene usata questa parola è riferita alla resurrezione di Lazzaro. Non a caso anche noi, nella Quaresima, faremo questo percorso, stiamo quest'anno facendo il percorso dell'anno A, segue l'antico percorso della Quaresima, dove si legge appunto fino a quel segno. Quinta domenica di Quaresima leggeremo la resurrezione di Lazzaro, domenica prossima. i segni. Poi la gloria, cioè dal capitolo 13, cioè dall'ultima cena, il racconto della passione e l'ultima cena, vengono letti nella chiave appunto della gloria. Della gloria. L'hai glorificato e ti ho glorificato e di nuovo ti glorificherò, dice il Padre al Figlio, nel capitolo 12, in chiusura della prima parte, che apre la seconda, il libro della gloria. Paradossale per noi, no? Pensate al termine nel nostro significato, no? Che è ancora diverso sia da Giovanni sia da Paolo, no? Noi che quando diciamo gloria che pensiamo? Pensiamo a qualcuno che ha successo e viene riconosciuto da tutti. Beh, questa è la gloria degli uomini. Giovanni ne parlerà, poi lo troveremo questo, no? Questa è la gloria degli uomini. Se ricordate, abbiamo incominciato il cammino quaresimale proprio anche in questa chiave. Matteo però usa altre parole, non usa questo termine gloria, no? Quando dice, se uno cerca, no, per essere visto dagli uomini, no, è lodato dagli uomini, no, ha già ricevuto la sua ricompensa. Ecco, è la gloria, Giovanni la chiama la gloria degli uomini, che danno gli uomini, che è molto vicino appunto al concetto che abbiamo noi di gloria, no? Uno che realizza un record, uno che fa una cosa straordinaria, la gloria. È paradossale che questo termine nel Vangelo di Giovanni venga associato alla morte in croce di Gesù, che appunto paradossalmente era invece la morte più ignominiosa del tempo, la più dispregiativa, più umiliante della persona. Quella è la gloria. Qual è la gloria? I connotati sono diversi, allora probabilmente siamo, ecco, invitati a capire dov'è, che cos'è questa gloria. Dunque, libro dei segni, tutto il cammino dove viene detto più degli altri Vangeli, continuamente a Gesù, ma facci vedere un segno, facci vedere un segno. Da parte dei farisei e altri personaggi, no? Anche negli altri Vangeli si parla di questo, ma particolarmente in Giovanni. Quando invece Gesù li compie, come? Domenica scorsa abbiamo ascoltato, no? Quel cieco era cieco, era uscito. E avete ascoltato come anche ironizza, fa diventare anche simpatica quel racconto, perché quelli si ostinano a dire, no, ma non è così, no, chiamano pure i genitori, per dire, ecco, tutta una costruzione, per dire, se uno non vuole riconoscere il Signore, nessun segno, purtroppo, può servire, se non c'è uno sguardo attento. Libero, disponibile, o disposto, meglio, ben disposto a lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio, dal mistero di Dio che si manifesta. Egli manifestò la sua gloria, attenzione a quel verbo, no? Manifestò la sua gloria. Ecco, è un'opera, quella di Dio, che sorprende. Ma ha bisogno di occhi e orecchie attente, altrimenti non si coglie, o se ne coglie solo un aspetto esterno, perfino fuorviante per certi versi, potrebbe essere perfino fuorviante. Allora, ecco, ritorniamo un attimo indietro, ripercorriamo questa pagina, questo racconto, questa pericope, ecco, arrivando a questo. Dunque la gloria che si incomincia a manifestare, attenzione, parliamo del libro della gloria, riferito all'ultimo momento. Eppure qui dice che la gloria si manifestò lì, a Cana di Galilea. Allora, cerchiamo di capire che significa. Vedete, è come se tutto fosse anticipato, ma allora è già tutto compiuto? No, c'è qualcosa che è un riferimento che è sempre colto con un filo, no, di connessione in ogni episodio, in ogni momento della vita di Gesù che viene narrato da Giovanni. Vediamolo qui, in questo primo segno, no? Allora, innanzitutto incomincia: il terzo giorno mi fu una festa di nozze. Ci sorprende quel terzo giorno? Terzo giorno di che? No? Il terzo giorno. Vi ricordate che abbiamo notato, altre cose che avevo già accennato, che in realtà il Vangelo di Giovanni incomincia appunto con una settimana che si chiude qui. È simbolico ovviamente la cosa, perché se ci avete fatto caso, ripeto, abbiamo notato, inizia la testimonianza di Giovanni Battista, poi si dice il giorno dopo, poi il giorno dopo, versetto 35, versetto 43, no? E quindi siamo, no, al, e arriviamo finalmente, no, poi al terzo giorno, no? E dunque una settimana. Dunque il compimento di un tempo, di una nuova creazione. In Gesù si manifesta la nuova creazione. La chiamata dei discepoli. Loro che si fanno testimoni, già si crea un circolo di testimonianza, ma su che? E finalmente il terzo giorno, come poi letto alla fine, versetto 11, egli manifestò, si manifestò la sua gloria. Dunque ecco la pienezza, ma siamo all'inizio. E il terzo giorno, tra l'altro questo terzo giorno cosa ricorda ancora? La resurrezione, quindi il terzo giorno dopo, no, la passione di Gesù, la morte, il terzo giorno risuscitò. Questo terzo giorno è appunto poi un riferimento biblico comune non solo a Giovanni ma a tutto il Nuovo Testamento in particolare, no? Presente anche nell'Antico, no, ma con un significato, no, un po' diverso. Questo terzo giorno è il giorno della pienezza. Il 3 è anche, no, il numero della pienezza, del compimento. Ecco, siamo all'inizio. Ci sorprende questo. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. C'è una situazione di partenza che è questa di queste nozze. Nozze a Cana. Una festa di nozze. Ripeto, come già detto nel Vangelo di Giovanni, ci sono sempre rimandi simbolici. E questa delle nozze certamente in tutto il racconto rappresenta una chiave simbolica importante. Sono troppi i riferimenti, no, per non averli presente. Vedete, chi legge il Vangelo di Giovanni, ecco perché non è un Vangelo da cui incominciare per una lezione biblica, no? O anche per una lettura personale. Uno che vuole impratichirsi o conoscere la Bibbia, la parola di Dio, non può incominciare da Giovanni. Perché Giovanni presuppone più di tutti, non dico che gli altri Vangeli non abbiano anche un riferimento all'Antico Testamento, ma Matteo è pieno di citazioni. Qui invece nel Vangelo di Giovanni spesso non ci sono citazioni esplicite dei testi dell'Antico Testamento, ma allusioni, riferimenti. chiavi simboliche, no? Che dall'Antico Testamento approdano, in un certo senso, al Nuovo, al Vangelo. Cioè si annuncia Gesù che è il compimento di tutte quelle promesse, di quegli annunci, di quelle speranze, di quelle opere testimoniate nell'Antico. E quante volte nell'Antico Testamento, no, si ritrova questa immagine, no, delle nozze, riferita a Dio e al popolo? E quante volte entra nella storia della salvezza? Pensate da Abramo e Sara, eccetera, no? Ma Adamo ed Eva stessi, no? E poi man mano, no? Il matrimonio è un segno, appunto, parliamo di segni, è esso stesso un segno. C'è una festa di nozze. Pensate al Cantico dei Cantici. Un attimo, avevo dimenticato, cioè il libro per eccellenza che celebra appunto quell'amore, no? Che diventa l'emblema esso stesso, l'amore umano che diventa l'emblema dell'amore di Dio con il suo popolo. Ecco, quelle nozze a Cana cosa rappresentano? E vedete che in realtà è un racconto fatto anche di tanti punti, come si può dire, mancanti, oscuri, no? Ci sono tante pause nel racconto e tante omissioni, se volete. Notate che non si parla della sposa, non compare proprio, e lo sposo nemmeno parla. Cioè, i due protagonisti, lo sposo e la sposa, non si vedono proprio, no? È strano, no? Cioè, ha più importanza quasi il capo, no, del banchetto, no? Che parla allo sposo, ma lo sposo non parla, no? Non risponde. Anche questo, vedete, sempre in quella chiave di un indirizzo, no? Perché non si parla dello sposo e della sposa? Perché si parla appunto, no, di lui, di Gesù. E non si parla della sposa, ma c'è la madre. C'è la madre di Gesù. E è messo all'inizio, c'era la madre di Gesù. Ci sono le nozze, festa di nozze, e c'era la madre di Gesù. Questa scena, tra l'altro, ci rimanda, ecco, crea un filo, tanti fili, ma uno evidente, perché poi ritroveremo, dove la ritroveremo la madre di Gesù? Sotto la croce. La madre di Gesù, c'era la madre di Gesù. E Maria, la sorella, no, della madre di Gesù, di nuovo ripetuto, no? Maria di Cleopa e Maria di Maddala. E Giovanni, è il discepolo che Gesù amava, no? Dice. E qui la chiama donna, e anche lì gli dirà così. Gli dirà questo termine, la chiamerà con questo termine che ci sembra un po' irriverente per certi versi, no? Invece è molto evocativo, molto forte. La donna. No, non una donna, oppure come nel senso di... Leggiamo bene, ecco, no? Donna. È la pienezza di una... di un'accoglienza che diventa feconda. Feconda. Madre di Gesù. E lei la sposa, no? Si vede quasi suggerito, no? È un invito. C'era la madre di Gesù. E ci sono altri collegamenti con quel testo, no? quel racconto della passione di Gesù, soprattutto uno che adesso vediamo. Dunque, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ci sono discepoli che compaiono all'inizio e alla fine, se ci fate caso. I discepoli ci sono come spettatori, non fanno niente, però vedono, perciò credono. Una fede, vedete, che diventa sguardo, sguardo contemplativo di chi legge dentro, non rimane sulla superficie delle cose. Per credere bisogna leggere dentro l'evento e vederci Dio all'opera. Perché invece tante volte questo, ecco, noi non lo facciamo. Non siamo capaci di vedere Dio all'opera. E ripeto, nel libro dei segni, beh, Dio compie attraverso Gesù delle opere, ma poi bisogna saperlo leggere ancora di più in quella gloria che si manifesta pienamente nella croce. Com'è difficile lì vedere all'opera Dio, no? Questo lo cogliamo appunto in questi termini. Un avvio, no? Un avvio che ci coglie, ecco, ci deve cogliere di sorpresa sempre, capace di contemplare con i discepoli, che ripeto, sono citati all'inizio, alla fine. Allora, cosa accade? Venuto a mancare il vino, questa è la situazione. Subito, vedete come, ripeto, ci sono tante pause nel racconto, salti, no? Ellissi, no? Omissioni. Si va subito al dunque, vuole arrivare l'evangelista a qualcosa di preciso, no? Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. È la madre che prende l'iniziativa, è la madre di Gesù, la donna. Non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ecco, donna, che vuoi da me? Ecco, sempre una risposta, anche questa, ripeto, no, che mette una distanza. C'è un questo che cosa, letteralmente che cosa tra me e te, un termine che richiama anche l'ebraico, l'aramaico, no? Un'espressione che si trova anche nell'Antico Testamento, dove significava, no, un qualcosa dove non c'è coincidenza, un rapporto. Che cosa tra me e te? Anche se rimane aperto, perché è una frase che può significare in alcuni contesti anche non c'è niente di negativo, e in altri, no? Che cosa c'è di positivo tra noi? Niente, vuol dire non c'è nessun rapporto. Oppure, cosa c'è che ci separa? No? Cosa c'è? No? Che c'è tra me e te? Che cosa? No? E non è ancora giunta la mia ora. Attenzione a questa, perché è importante per capire l'espressione precedente, è chiaro che è importante questa. No? Gesù, ripeto, sembra prendere distanza da Maria, no? Dalla madre. In realtà gli sta dicendo: non è giunta l'ora, la mia ora. E qui compare una parola chiave, un'altra parola importante nel Vangelo di Giovanni. L'ora. Cos'è quest'ora? A che cosa fa riferimento? È proprio, ecco, il mistero della rivelazione piena, l'ora della piena manifestazione, no? Della gloria, nella morte di Gesù e nella sua risurrezione. Non è giunta la mia ora. Non è il momento. Non è il momento. E invece Maria, vedete, insiste. Anzi, non parla più con lui. Si rivolge ai servitori. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Se vi dirà qualcosa, dice, fatela. Interessante, non hanno vino, quell'iniziativa della donna. Vedete, anche qui c'è un ricordo, no? Di tante situazioni anche dell'Antico Testamento, dove sono delle donne che prendono l'iniziativa, a partire dalla prima in negativo, ma ancora di più risalta questa, no? Di Eva, che pecca e poi porta a peccare anche Adamo, no? E mentre qui è il contrario, è Maria che sembra voler anticipare, no? Che non è l'ora ancora, ma allora è come anticipare qualcosa. Beh, da come vanno le cose, così è andato, Gesù ha accettato, no? Anche qui Gesù, lo sposo, si lascia trascinare, portare. Anche nel Cantico dei Canti ci sono passaggi simili, no? E con a volte anche il corrispettivo inverso, no? La donna che invita l'uomo, poi lo perde, poi va a ricercarlo. Ma quell'iniziativa della donna è importante. Non hanno vino. Cioè, che cosa significava? Simbolicamente, in una festa di nozze, la mancanza del vino cos'era? Era finita la festa. Se finiva il vino, era finita la festa. Era il segno che era finita la festa. Quindi se ne potevano andare, no? Era brutto, era un modo per dire andatevene, no? Era finita la festa. Quella festa non finisce, non deve finire. Non hanno vino, questo poi lo possiamo leggere interpretandolo spiritualmente in tanti modi, per noi attualissimi sempre, no? Attualizzando poi ogni volta nei tempi nostri diversi questo significato. Ognuno di voi saprà che può significare non avere vino, no? Oggi, nel nostro tempo, nella nostra vita, nella mia vita, no? Ma è Maria che ricorda Gesù, no? Che porta questa istanza, questo bisogno, la donna, nella sua sensibilità materna, di madre. Non è l'olino. Gesù sembra non corrispondere, ma ripeto, Maria si fida. Quel richiamo di Gesù, che letto così, no? Sembra un ostacolo, messo un no. In realtà esprime, ecco, una posizione che non rimane, no? Invariabile, no? Inamovibile, tutt'altro. Non resiste a quel andare avanti della madre. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Leggiamo qui il senso della fiducia, no? di una fiducia che, ripeto, riesce a trascinare, a portare qui, nella nostra vita, nelle nostre mancanze, è venuto a mancare il vino, no? In quelle mancanze, se c'è la fiducia, no? Diventa la fiducia il canale attraverso cui arriva in modo sorprendente la grazia di Dio, la sua gloria, direbbe Giovanni, la manifestazione di Gesù. E comincia lì. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri. Anfore di pietra per la purificazione, guardate come tutto il linguaggio, no, esprime una pesantezza, no? E poi la purificazione. E quindi non erano lì nemmeno per bere, erano per la purificazione. Nel racconto diventano esse stesse un po' un simbolo dell'antica legge. L'acqua è il tempo del vino adesso, non dell'acqua. C'è lo sposo, c'è la festa. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. Quella avevano, quella hanno fatto, e lo riempirono fino al bordo. Disse loro di nuovo: ora prendetele e portate a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, ecco, e, vedete, c'è un rapporto tra Gesù e i servi. C'è qualcuno che deve riempire d'acqua quelle anfore. Questo ritornerà spesso, no? C'è qualcuno che deve dare qualcosa perché Gesù compia il segno. Sia Maria che i servi in questo esprimono, ecco, un'azione vera, non sono passivi. La fiducia di Maria è attiva. Non si ferma nemmeno di fronte alla parola di Gesù, che metterebbe, no, un ritardo, no? No, va avanti. I servi riempiono d'acqua, no, dice, che serve riempire d'acqua queste cose, no? Alla fine di una festa, potrebbero dire. A che serve? No, lo fanno. Fate quello che vi dirà. Lo fanno. C'è un'azione, vedete, c'è un mettersi in attività che è pieno di fiducia. Dio ha bisogno di questo. Dio ha bisogno di questo. Altrimenti non può entrare, no? Non può manifestare la sua gloria se non c'è questa fiducia. La stessa che, vedete, ritroveremo sotto la croce, appunto, proprio di nuovo con Maria e l'altro discepolo, il discepolo che Gesù amava. Quella consegna rientra in questa fiducia attiva. Vedete, il Vangelo della contemplazione, che Giovanni è un Vangelo che però non ci lascia fermi, non ci porta al quietismo. Tutta una tradizione purtroppo negativa di spiritualità, no? Che ha segnato in alcuni periodi la storia della Chiesa, in negativo, ripeto, perché, no, cioè, quasi come se l'ideale sia la contemplazione di Dio, no, intesa come distacco dal mondo. Non è cristiano. Mi spiace, ma questo non è cristiano. È di altre religioni, con tutto il rispetto, ma non è cristiano. Perché la contemplazione di Dio non è distacco dal mondo per noi cristiani. è esattamente il contrario, è vedere Dio in questo mondo all'opera. All'opera in questo mondo, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue contraddizioni del mondo, no? Anzi, quelle contraddizioni rendono ancora più luminoso il manifestarsi di Dio, non lo impediscono. Ci vuole qualcuno che creda, che si fidi. La lettera di Ebrei lo chiamerà obbedienza. È l'obbedienza, non l'obbedienza cieca, no? Di chi si fida? E fa una cosa che sembrerebbe non aver senso in quel momento, no? Riempire d'acqua quelle giare, invece di pietra, invece ha senso. Perché poi il Signore fa la sua opera. Tu mettici quello che hai, io ci metto quello che ho. Funziona così. Se noi non mettiamo quello che abbiamo, Dio non può mettere quello che ha. Se noi mettiamo la nostra povertà, la nostra indigenza o le povere cose che abbiamo, Dio non può mettere il suo. E allora lì il vino. Ma appunto, e quello che dirige il banchetto, questo personaggio, vedete, da una parte è quello che legge la situazione, no? Come succede spesso anche qui nel Vangelo di Giovanni, succede spesso che c'è qualcuno che dice una cosa, lui dice una cosa, in realtà dietro ce n'è un'altra. Perché questo dice, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, quando si è già bevuto molto quello meno buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Ecco, le due realtà, no? Come vi ho detto sempre, no? Ritroveremo spesso. La realtà terra-terra. State bravi, ci ha dato il vino buono alla fine, invece in genere si fa il contrario, alla fine quando più o meno era già un po' prima, no, si dà il vino meno buono. Invece tu hai tenuto il vino buono finora. In realtà questo è il vino della manifestazione di Dio. È Dio che si manifesta, è Dio della festa, è la festa del Dio che si manifesta. Ma lui non lo sapeva, ma lo sapevano i servi. Attenzione, interessante quel passaggio, no? Precedente alle sue parole, i quali non sapevano dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua. I servitori lo sanno che quel vino non è dello sposo terreno, no? Del festeggiato di quella festa lì a Cana, ma è di un altro. È il dono di Gesù, dello sposo vero. Lo sanno i servi. Quello invece parla e dice, lo sto dicendo in realtà a nome dei servitori, di tutti coloro che servono il Signore, no? Quello è il vino dato da Dio, è un dono di Dio. E il meglio viene sempre dopo di quello che dà Dio, non all'inizio. E il vino buono, che ripeto, diventa un segno di Gesù, il vino, l'acqua. Vedete, sono immagini che ritornano, ritorneranno ancora, anche lì sulla croce. Vedete, l'ora, non è giunta ancora l'ora, l'ora sarà quella, ma già qui ci sono due segni che ritorneranno di nuovo sulla croce. Ricordate, dal cuore trafitto di Gesù cosa esce? Acqua e vino, acqua e sangue, no? Acqua e sangue, l'acqua e il vino. E quindi il vino ancora una volta, no? Le tracce dei sacramenti, no? Nel Vangelo di Giovanni sono molto forti in riferimento ai sacramenti. è continua, si può dire, no? Questo riferimento. E quindi anche l'acqua, anche qui, perché l'acqua è un'immagine che ritorna, percorre, si può dire, tutto il Vangelo di Giovanni. E c'è sempre un riferimento appunto al battesimo, anche qui. Da una parte le gialle di pietra sono appunto quella della purificazione, ma dall'altra parte, vedete, è l'acqua anche che poi diventa vino. E il battesimo che porta all'Eucaristia, alla comunione piena, alla festa. L'acqua della purificazione che si usava all'inizio, proprio all'ingresso di casa, per poi entrare nella festa. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, dei segni, appunto, come ho già detto. Incominciano questi segni in cui si manifesta la gloria. Ma allora questa gloria, insomma, è qui o alla fine? Quest'ora è anticipata? E in qualche modo sì. Perché vedete, è vero che l'ora per eccellenza resta quella della croce. È lì che si compie, tutto è compiuto, che si compie la nostra salvezza, lo vedremo, no? Ci arriveremo. Ma in realtà quella salvezza si compie in ogni opera di Dio. Se ci pensate bene è così. La pienezza di Dio, no? Dio nel suo mistero insondabile, infinito, appunto, no? Quello che volete, la sua gloria, opera e può operare, se soprattutto lo permettiamo, diventando anche noi attivi, no? Altrimenti non ce ne renderemo conto, magari riceveremo pure dei doni, non ci accorgiamo che sono suoi. Diremmo che sono di qualcun altro, come dice quell'uomo allo sposo, se tu che hai fatto il perfetto vino buono, non era suo. Però è importante capire che l'opera di Dio, vedete, la gloria di Dio si può manifestare, si manifesta di fatto in ogni momento della vita. E soprattutto se guardiamo a Gesù, è vero, se ci pensiamo bene, che in ogni gesto, opera del Figlio di Dio incarnato si manifesta la gloria, in ogni gesto. Questo teologicamente è vero, è profondamente vero. Cioè, in Gesù, nel Verbo incarnato, ogni sua opera era pienezza dell'amore di Dio. Ogni opera. Non c'era ombra nel suo modo di rapportarsi con gli altri, nelle cose che diceva, nelle cose che faceva. Non c'erano vuoti. No? I vuoti sono nostri, non abbiamo vino. Non hanno vino. È venuto a mancare il vino. I vuoti li abbiamo noi. Non il Signore. Il Signore non c'è vuoto. Non ci sono vuoti. Il vuoto è nostro. E il male è il vuoto più grande. Ma su questo avremo molto da riflettere, perché ci tornerà molto spesso Giovanni, il Vangelista Giovanni, su questo, parlando anche con immagini diverse, luce, tenebre, cioè troveremo diverse immagini che parlano sempre di questa realtà, di una presenza di Dio che non ha ombre, non ha vuoti, non ha pause. Noi invece pensiamo che l'opera di Dio sia così. Noi certe volte pensiamo così, che Dio in certi momenti ci sia, in altri momenti no, in certi momenti agisce, in altri no. Dio non è così. Dio non è così, siamo noi così, o forse i nostri occhi che non vedono, le nostre mani che restano chiuse, i nostri cuori che si induriscono come quelle giare di pietra. Siamo forse noi? Ecco, e allora non è sbagliato dire che si manifesta la gloria di Dio in questo senso, perché in ogni gesto, ripeto, di Gesù, ma poi se lo allarghiamo all'opera di Dio nella vita degli uomini, c'è Dio, c'è tutto Dio, come ci hanno insegnato, no? Che in ogni frammento dell'ostia c'è tutto Cristo, no? Non è che un frammento c'è una parte, in ogni frammento, anche minimo, dell'ostia consacrata c'è tutto Gesù. E così, in ogni frammento della nostra vita dove opera Dio, c'è tutto Dio. C'è tutto Dio, con la sua gloria, il suo kabod. Mettiamoci in piedi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preservi ogni male, ci conduca alla vita eterna. Buonasera a tutti.